Alessandro Maurizi, buongiorno.
Buongiorno.
E benvenuto davvero qui nel nostro podcast, Il Posto delle Parole, per condividere il nuovo romanzo pubblicato da Mondadori nella collana gialla, il giallo Mondadori, una collana storica peraltro. Alessandro Maurizi firma Gli Invisibili di San Zeno. Il nostro ospite è nato a Tuscania, ispettore della Polizia di Stato, vive e lavora a Viterbo. Che cosa fa durante la giornata un ispettore di Polizia di Stato?
Intanto grazie per avermi ospitato. Un ispettore della Polizia di Stato assolve i suoi doveri, questa è una battuta abbastanza ovvia. Io, diciamo,
e questo mi sembra già importantissimo, tra l'altro, no? Assolvere i doveri.
Così.
Oggi come oggi credo che sia da sottolineare una cosa del genere.
Esatto. E poi ecco, io lavoro alla Digos, quindi mi occupo anche di un ufficio abbastanza delicato, per cui insomma assolvere i doveri per me è una cosa fondamentale.
Eh sì, è una cosa fondamentale anche perché entrare nella Digos significa entrare dentro un significato della parola sicurezza, dell'investigazione. Tra l'altro Digos, lo ricordo, noi che qui nel Posto delle Parole non abbiamo molto le sigle, perché a volte si danno per scontato, no, le sigle, però dentro le sigle non si conosce bene esattamente che cosa c'è. Infatti la divisione investigazioni generali e operazioni speciali, se non sbaglio, vero?
Esattamente, diciamo che è un ufficio abbastanza delicato perché si occupa prevalentemente dell'ordine della sicurezza pubblica, per cui è un ufficio particolare. All'interno ci sono diverse sezioni, no? C'è la sezione che si occupa del terrorismo sia interno che esterno, delle squadre tifoserie, insomma di varie situazioni, anche di in qualche modo essere da raccordo tra chi vuole manifestare le proprie idee e chi invece come noi deve garantire l'ordine e la sicurezza.
Che è sempre un equilibrio molto difficile da raggiungere, questo, vero?
Spesso è difficile, però fondamentalmente noi quasi sempre abbiamo un buon dialogo, a parte quello che si vede in questi giorni alla Sapienza di Roma, però abbiamo sempre un buon dialogo con i rappresentanti dei vari schieramenti, no? Perché quello che è importante è consentire la libertà di manifestare e nello stesso tempo cercare insomma di tutelare le ragioni di altri. Ecco, quindi il nostro lavoro a volte è quello di essere mediatori e anche facilitatori per quanto riguarda la manifestazione del libero pensiero.
E questo mi sembra un atteggiamento molto importante perché in tutta la nostra vita, credo, no, Alessandro Maurizi, allargando anche un po' lo spettro alle cose normali tutti i giorni, famiglia, lavoro, scuola, il problema sta sempre poi anche in questo, no? Capire le ragioni degli altri e metterle a confronto. Lei diceva poco fa essere anche dei facilitatori, no? E questo credo che sia importante, comprendere le ragioni degli altri sperando che gli altri comprendano le nostre, no? Perché e questo non vuol dire creare un compromesso al negativo, vuol dire creare un confronto.
Sì, voglio dire, faccio un esempio banale, no? Faccio un esempio banale, cioè il fatto che magari c'è l'obbligo di fare i preavvisi ai questori, no? Sulle manifestazioni, ma per un semplice motivo. Poniamo il caso che sulla stessa piazza, nella stessa ora, nello stesso giorno, vogliono manifestare sia l'estrema destra che l'estrema sinistra, se noi non lo sappiamo e si incontrano lì, oltre a fare danni tra di loro, magari rischiano di fare danni anche a terzi, ed è quello che uno deve evitare, no? Per cui il sapere le cose non è porre un limite, bensì è quello di comunque evitare problemi tra le parti e a terze persone che magari potrebbero subire danni.
Il sapere le cose non è porre un limite, certo, e qui entriamo anche già dentro la storia, no? Perché il sapere le cose non è porre dei limiti, è questa storia che ci propone Alessandro Maurizi, una storia molto singolare. Ma lei quando trova il tempo per scrivere?
Allora, io ho sempre scritto molto in polizia, no? Informative, sequestri, comunque è il mio lavoro. Però alla fine ho detto, no, vorrei cambiare, no? Dallo scrivere in modo, diciamo così, professionale e burocratese, diciamo così, Ho pensato di iniziare a raccontare alcune mie storie che ho anche vissuto. Quindi mi sono avvicinato alla scrittura creativa, no? Che ha tutto un altro tipo di approccio. E quando trovo il tempo di scrivere, io penso che per le passioni c'è sempre tempo, no? Perché le passioni aprono nuove finestre sul mondo. E secondo me il fatto che comunque io ho aperto questa passione della scrittura poi mi permette anche di fare meglio il mio lavoro.
Interessante questo, di far meglio il proprio lavoro e poi le passioni bisogna coltivarle, lo si dice da tempo immemore ed è giustissimo che così sia. Gli invisibili di San Zeno. Ci vuole
Sì.
raccontare l'immagine di copertina?
L'immagine di copertina è un piroscafo, siamo nel 1880, e il protagonista, che è Federico Giorio, un procuratore legale di Verona. Quindi il piroscafo perché in quegli anni è iniziata la migrazione degli italiani verso il Sud America. Quindi c'è l'Unità d'Italia, perché è un giallo storico, l'Invisibile San Zeno. C'è l'Unità d'Italia e il nostro paese è povero, è in difficoltà, soprattutto il nord, soprattutto il Veneto. E lo Stato pensa che è inutile ragionare sui miserabili, sulle loro condizioni economiche o magari su riforme sociali, perché magari non c'era a quel tempo magari anche il denaro per poter fare questo. Quindi è stato escogitato un sistema. Inutile ragionare sui miserabili, la cosa migliore è quella di invogliarli a partire. Perché chi parte dà sollievo a chi resta e soprattutto allenta le tensioni sociali e quindi si evitano rivoluzioni. Quindi l'immagine della copertina è questo piroscafo che parte per il Sud America, dove il protagonista, Federico Giorgio, guarda la partenza di tanti miserabili.
Federico Giorgio, procuratore, tra l'altro molto giovane, procuratore legale, repubblicano. E chi parte, certo, lascia più spazio agli altri, ma nella partenza c'è sempre quell'insidia, e questa insidia è molto ben raccontata, non solo quella, in questo romanzo che si sviluppa per circa 340 pagine. Così comincia questo romanzo di Alessandro Maurizi. L'appuntato Amelio Venier emise uno sbadiglio e la luce nella lanterna stretta in mano tremò. E così finisce il romanzo. Chiuse gli occhi e in quell'oscurità il cuore tremò. Ora, all'inizio c'è la fiamma della luce della lanterna che trema. Alla chiusura del romanzo, invece, c'è un cuore che trema. Tra queste due frasi c'è un'intera storia, ma queste due frasi si parlano, e in che modo?
Diciamo che all'inizio c'è la volontà di fare luce sulla storia e poi ci si riesce perché è un giallo con la risoluzione del caso. La fine comunque lascia un po' di amarezza, lascia un po' di amarezza per il coraggio mancato, per questo il cuore trema, però magari non vorrei aggiungere altro per non
No,
spoilare.
certamente, lasciamo noi qui, amiamo sempre dire che delle storie amiamo stare sulla soglia, no? Perché stando sulla soglia, diamo delle suggestioni, delle indicazioni e poi è giusto che gli ascoltatori scoprano pagina dopo pagina quello che succede negli Invisibili di San Zeno. San Zeno, tra l'altro, è il patrono della città di Verona, lo ricordiamo, e qui è un romanzo che tocca anche in senso storico, no? Però parla anche a noi contemporanei la parola emigrazione, e la parola emigrazione anche a quel tempo, anzi soprattutto a quel tempo, toccava tantissime persone.
Sì, toccava tantissime persone e tra l'altro l'aspetto che, perché vorrei puntualizzarlo, Federico Giorio è un personaggio realmente esistito che la storia ha dimenticato e che io ho trovato negli archivi. È un personaggio laterale, niente di particolare, di cui si sono perse completamente le tracce. Io ho avuto la fortuna di imbattermi in questo personaggio storico realmente vissuto perché lui nel 1882 pubblica un saggio dal titolo Ricordi di quest'ore.
1882, tra l'altro.
Pubblica un saggio dal titolo Ricordi di quest'ora. E in questo saggio lui denuncia tutti i reati commessi dai poliziotti nelle questure. Quindi è un libro di denuncia. Per
È il
cui ha
popolo
il
che
coraggio,
odia la polizia.
il popolo che odia la polizia, e lui è uno di questi. La
Sì.
cosa che più mi sorprende, perché dice tu sei un poliziotto, perché apprezzi un uomo che nel 1882 ha denunciato quello che accadeva nella polizia? La polizia all'epoca mi ricorda molto, e lo spiega molto bene Victor Hugo nei Miserabili, era l'ispettore Javert, erano aguzzini, erano persone che se ne approfittavano, abusavano. Oggi, grazie a Dio, questa situazione può essere l'eccezione. All'epoca era la regola. Quindi questo personaggio che è realmente esistito e che ha avuto questo grande coraggio e che è totalmente dimenticato, scrivendo questo saggio ha messo in luce la problematica di quel periodo. Quindi a me è piaciuta l'idea di prendere un personaggio storico realmente esistito e trasformarlo in un personaggio letterario. Quindi in qualche modo ho fatto sì che lo strappassi a una seconda morte, no? Perché noi moriamo due volte, la prima volta quando c'è quella fisica, la seconda è quando qualcuno, cioè nessuno si ricorderà più di noi. Ecco, in questo caso mi piace l'idea romantica, consentimelo, di averlo strappato dall'oblio, perché comunque è un personaggio che ha avuto il coraggio di fare qualcosa che in qualche modo ne usufruiamo anche oggi noi, no? Perché se la polizia è cambiata, il merito va anche a questi personaggi che hanno avuto il coraggio di fare determinate scelte e sono quegli eroi che non ce l'hanno fatta. Perché la storia è piena di eroi che conosciamo, ma ci sono tantissimi altri che invece hanno avuto degli ideali profondi e che poi alla fine invece in realtà non ce l'hanno fatta perché sono stati sconfitti. E lui è uno di questi.
Eh sì, lui è uno di questi sconfitti, ma come si raggiunge questa sconfitta? Lo lasciamo ai nostri ascoltatori, ma altri personaggi sono presenti in questa storia che si legge con molta ansia per quello che succede o quello che può succedere, anzi. E quindi sono tutti personaggi da ricordare, però vorrei ritornare su Javert, no? L'antagonista di Jean Valjean, no? Raccontato
Sì,
da Hugo, visto che lei l'ha citato poco fa. Ecco, Javert, l'ispettore, se non ricordo male, lui si occupava, per così dire, semplicemente, e sottolineo questo avverbio di modo, semplicemente dell'aspetto legale, cioè lui obbediva alla legge. Obbedendo alla legge diventava cattivo, perché è il personaggio veramente opposto a Jean Valjean. Quindi la cattiveria di Javert era una cattiveria, per così dire, per certi aspetti legalizzata dalla norma.
e infatti poi alla fine lui si suicida, no?
Eh
Perché
sì.
comunque non a un certo punto vede la bontà in un delinquente e poi alla fine si suicida perché va oltre i suoi principi. Però è una legge quella applicata in quel periodo in modo violento, cattivo, senza rispetto, senza magari un minimo di umanità, un minimo di comprensione. Semplicemente perché con il paraocchi lui è un uomo solo, ma è un personaggio che da una parte assolve al suo dovere in modo, diciamo, ferreo, ma dall'altro praticamente non ha un minimo di pietà per i miserabili che incontra lungo il suo cammino, li schiaccia. E quello è un modello che la nostra, per esempio, polizia attuale non ha, perché spesso non appare sui giornali, ma la pietà e comunque la comprensione è un modello che comunque noi teniamo bene in mente. Voglio dire, io posso fare un esempio per quanto ci riguarda nel nostro ufficio, spesso magari noi abbiamo arrestato persone e poi all'uscita dal carcere abbiamo cercato di trovare lavoro a queste persone. e in alcuni casi ce l'abbiamo anche fatto, quindi è un modello differente. A me non piace stare sulle barricate, no? Politiche, perché la politica tira per le giacche, no? E quindi magari identifica o da una parte o da un'altra determinate situazioni. La realtà è ben diversa, insomma, la realtà è fatta di comunque non più di figure come l'ispettore Javert, al contrario di uomini e donne che fanno il loro dovere con la comprensione e la pietà, cose che non appaiono.
Vi rendete conto di cosa sta accadendo? Ecco, vedo qui una sottolineatura tra le tante, no? Questa è una domanda che per me, certo, sono un lettore confuso, anche molto distratto, però per me questa è una domanda fondamentale nell'intero sviluppo di questa storia, gli invisibili di San Zeno. Chi sono gli invisibili di San Zeno? Anche a questa domanda non diamo risposta, perché i nostri ascoltatori la risposta l'avranno e l'avranno, la scopriranno anche intorno alla Basilica di San Zeno in quel di Verona, grazie al romanzo di Alessandro Maurizi, che ringraziamo per essere stato nostro ospite. Ma prima di salutarci, Alessandro, qual è il libro che fa compagnia in questi giorni?
I Canti dei Leopardi. Perché
Ma che bella scelta, come mai?
mi ricordo qualche anno fa uscì un libro di Davegna, no? Come Leopardi può salvarti la vita. E io questa è una cosa che ho ben in mente da quando avevo 20 anni. E in questi giorni l'ho ripreso tra le mani e sto leggendo i canti perché non so per quale motivo. Ma all'interno dei Canti dei Leopardi trovo sempre delle risposte per affrontare meglio la vita quotidiana.
Quanti invisibili ci sono anche nei canti di Leopardi?
Moltissimi, moltissimi invisibili. E poi, tra l'altro, in questo periodo, diciamo, proprio ieri sera leggevo Le Rimembranze, che è una poesia per me straordinaria.
E quanto c'è di quello conosciuto da ragazzo, no? Che differenza c'è tra i canti di allora e la lettura di oggi in età adulta?
Questa è una bellissima domanda e ti ringrazio, perché a 20 anni, 18 anni, quell'età lì, no? Ma che poi in realtà anche in età adulta, senti il male di vivere, cioè questo dolore che uno prova nel petto, no? E che dice: ma perché sto così? La parte dice: eppure non ho nessuna ragione di pianto, no? Eppure sto male, perché? E allora leggendo la parte ti accorgi che in realtà è un dolore universale, cioè è la natura nostra questo dolore, no? Questo malessere interiore che spesso proviamo e non capiamo la ragione, no? Non capiamo da dove arriva. E quindi, leggendo Leopardi a 20 anni, mi ha salvato la vita per quale motivo? Perché ho capito che è qualcosa che è universale, cioè non è una cosa che provavo soltanto io, bensì è qualcosa che ognuno di noi sente, quel dolore interiore. Per cui Leopardi dà la risposta, no? Come si fa? E lo dice nella ginestra. Quello di essere uniti tra di noi, no? Una sorta di solidarietà universale contro la natura matrigna che ci ha creato così, che ci ha creato con questo dolore interiore, no? E quindi la risposta è nella solidarietà. E nello stare insieme, nel fare squadra, nel condividere la vita, il contrario dell'isolamento dove noi invece in questa società tendiamo ad andare.
Grazie davvero del tempo dedicato, Alessandro Maurizi,
No, grazie a voi, grazie
per
a
le parole sul romanzo Gli Invisibili di San Zeno e per le parole in attesa sui Canti dei Leopardi. Grazie davvero e buona giornata.
voi. Grazie, buona giornata.